Dalle meditazioni di Don Francisco Fernández Carvajal. 26ª settimana, martedì. La strada per Gerusalemme. Non scoraggiamoci per i nostri difetti. Il Signore conta su di essi e sul nostro impegno per sradicarli. Quando ormai stava per avvicinarsi il tempo in cui avrebbe abbandonato il mondo, Gesù si diresse decisamente verso Gerusalemme, e quando entrarono in una città di Samaritani, questi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme. Il Signore, lungi dal covare desiderio di vendetta contro i Samaritani, che non gli avevano riservato le attenzioni dovute all'ospite, pur così radicate in Oriente, neppure parla male di loro. Non li critica. Ma si avviarono verso un altro villaggio. La reazione degli apostoli fu ben diversa. Giacomo e Giovanni proposero a Gesù: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» E il Signore approfitta dell'occasione per insegnare loro che è necessario amare tutti, comprendere anche quelli che non ci comprendono. Molti passi del Vangelo mettono in luce i difetti degli apostoli, senza alcun tentativo di coprirli. Ma evidenziano anche la graduale conversione dei loro cuori, grazie alle parole e all'esempio del Maestro. Dio conta sul tempo, sulle debolezze e i difetti dei Suoi discepoli di ogni epoca. Pochi anni più tardi, uno di quei due apostoli, Giovanni, scriverà: «Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. È divenuto l'apostolo della carità e dell'amore». Senza smettere di essere se stesso, a poco è stato trasformato intimamente dallo Spirito Santo. Il tema centrale delle sue lettere è proprio la carità. Sant'Agostino, nel commentare la prima, dirà che l'Apostolo in questo scritto tesse l'elogio della carità, della quale Giovanni ha detto molte cose, anzi pressoché tutte. È lui che ci ha trasmesso l'insegnamento di Gesù sul comandamento nuovo, che sarà il contrassegno dei discepoli di Gesù. Accanto al Maestro ha imparato bene che se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Attraverso la tradizione conosciamo anche alcuni particolari dei suoi ultimi anni che ci confermano la sua sollecitudine e attenzione perché si rimanesse fedeli al comandamento dell'amor fraterno. Racconta San Girolamo che quando i discepoli lo portavano alle riunioni dei cristiani, essendo vecchio non poteva recarvisi da solo, continuava a raccomandare: «Figliolini, amatevi gli uni gli altri». Di fronte alla sua insistenza gli chiesero perché ripetesse sempre la stessa cosa e San Giovanni rispose: «È il comandamento del Signore e se lo si compie basta da solo». Per noi che ci vediamo pieni di difetti, è un incoraggiamento pieno di speranza meditare che anche i santi li hanno avuti, perché hanno lottato, sono stati umili e sono giunti alla santità, e persino a distinguersi, come vediamo in San Giovanni, proprio dove sembravano essere più lontani dallo Spirito di Cristo. L'aiuto incessante dello Spirito Santo. Dopo Pentecoste, lo Spirito Santo completò la formazione di coloro che aveva scelto, nonostante i tanti difetti, perché fossero le colonne della sua Chiesa. Da allora non ha cessato di agire nelle anime dei discepoli di Cristo di ogni epoca. Le sue ispirazioni, a volte, hanno la rapidità del lampo. Ci suggerisce nell'intimo dell'anima di essere generosi in una piccola mortificazione o pazienti nell'avversità, di custodire i sensi. In certe occasioni agisce direttamente spingendo al bene, suggerendo, ispirando. In altre lo fa attraverso i consigli della direzione spirituale, o un avvenimento, o l'esempio di un'altra persona, o le pagine di un buon libro. Vuole porre nell'edificio della mia vita la pietra che conviene collocare in quel preciso momento e che è richiesta, per così dire, dal progetto dell'edificio, in relazione allo stato in cui si trova la costruzione. Vuole porre nell'edificio della mia vita la pietra che conviene collocare in quel preciso momento e che è richiesta, per così dire, dal progetto dell'edificio, in relazione allo stato in cui si trova la costruzione, del progetto grande che Dio ha sulla nostra vita e che non vuole portare a compimento senza la nostra collaborazione. E tutto è ordinato, a volte permesso e altre volte inviato da nostro Padre Dio, perché raggiungiamo la santità, il fine per il quale siamo stati creati e nella quale consiste la nostra piena felicità qui in terra e poi per tutta l'eternità in cielo. Anche il dolore, la sofferenza o l'insuccesso che Dio permette sono orientati a questo fine più alto e che non dobbiamo mai perdere di vista, perché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Dio ci ama sempre, quando ci manda consolazioni, quando permette la contrarietà, l'afflizione, la sofferenza, la povertà, l'insuccesso. Di più, Dio non mi ama mai tanto come quando mi invia una sofferenza. È una carezza divina di cui dobbiamo sempre ringraziare. San Luca ci parla, nel Vangelo che meditiamo, della risolutezza con cui Gesù si dirige verso Gerusalemme, dove lo attende la croce. San Giovanni non cambiò in un attimo, neppure dopo le parole pronunciate da Gesù. Ma non si scoraggiò davanti ai suoi errori, lottò contro di essi, rimase accanto al Maestro e la grazia fece il resto. È quello che il Signore chiede a noi. Quando, durante gli anni successivi, l'Apostolo avrà ricordato questa e molte altre occasioni in cui si era mostrato lontano dallo spirito del Maestro, avrà anche rammentato la pazienza che Gesù aveva avuto con lui tutte le volte in cui aveva dovuto ricominciare. Questo lo avrà aiutato ad amare di più colui che, una sera memorabile, lo aveva chiamato a seguirlo. Il difetto dominante. Dio concesse a San Giovanni una particolare profondità e finezza nella carità, sia nella vita, proprio a lui il Signore affidò sua madre, sia negli insegnamenti che ci ha trasmesso. Egli ha scritto, mosso dallo Spirito Santo, queste parole piene di sapienza. Da questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chi non pratica la giustizia non è da Dio, né lo è chi non ama il suo fratello. Neanche noi dobbiamo scoraggiarci per le nostre debolezze e i nostri errori. Il Signore conta su di essi, sul tempo, sulla grazia e sul nostro desiderio di combatterli. Per lottare con efficacia nella vita interiore, dobbiamo essere ben coscienti di quello che gli autori spirituali hanno chiamato difetto dominante, quello che in ciascuno tende a prevalere sugli altri e quindi nel nostro modo di sentire, di giudicare, di volere e di agire. È un difetto che in qualche modo trapela in quel che facciamo, vogliamo, pensiamo. La vanità, la pigrizia, l'impazienza, la mancanza di ottimismo, la tendenza ai giudizi negativi. Non tutti saliamo sulla vetta della santità per lo stesso versante. Alcuni devono crescere in fortezza, altri nella speranza o nell'allegria. Nella cittadella della nostra vita interiore, difesa dalle varie virtù, il difetto dominante è come il punto debole, non difeso né dalle virtù teologali né da quelle morali. Il nemico delle anime cerca appunto in ciascuno di noi il punto debole, facilmente vulnerabile, e lo trova agevolmente. È dunque necessario anche per noi il conoscerlo. Per questo dobbiamo chiederci a che cosa tendono abitualmente i nostri desideri, le nostre preoccupazioni. Conoscere quel che più spesso ci fa soffrire o ci fa perdere la pace, la gioia. Possiamo riconoscere il difetto dominante anche dal maggior numero di tentazioni che il nemico suscita in noi, poiché egli è solito attaccare soprattutto dove ci vede più deboli. Per avanzare nella vita interiore, dobbiamo conoscere il punto debole e chiedere a Dio, con sincerità, la grazia per liberarcene. Allontana, Signore, da me quel che mi allontana da te. Gli ripeteremo tante volte. E insieme all'invocazione di aiuto al Signore, formuleremo il proposito fermo di non patteggiare mai coi nostri difetti e di incentrare su di essi l'esame particolare, esame breve e frequente sul difetto dominante che si vuole sradicare e sulla virtù che si desidera acquisire. Per mezzo dell'esame particolare devi andare diritto ad acquistare una virtù determinata o a sradicare il tuo difetto dominante. Avremo nella direzione spirituale un aiuto formidabile per sostenere questa lotta piena di speranza fino alla fine dei nostri giorni. In Maria, Madre nostra, troveremo sempre la pace e la gioia per camminare verso il Signore, perché il nostro passo deve essere allegro, come quello della Vergine. Ma come lei, conoscendo l'esperienza del dolore, la stanchezza del lavoro, il chiaroscuro della fede. Camminiamo dando la mano a Maria, la piena di grazia. Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo l'hanno colmata di doni, ne hanno fatto una creatura perfetta. È della nostra stirpe e ha come missione di distribuire solo cose buone. Non solo, ella è diventata vita, dolcezza, speranza nostra. Maria, la madre di Gesù, segno di sicura speranza e di consolazione, cammina sulla terra illuminando con la sua luce il peregrinante popolo di Dio. Ella, madre nostra, è il cammino, il sentiero, la scorciatoia per giungere al Signore. Maria riempirà di gioia le nostre fatiche, le nostre cose, i nostri sentieri.